Il discorso della montagna in sette giorni. Capitolo 6. Il quarto discorso della montagna. Il giuramento, la preghiera, il digiuno. Seconda parte di 2. Capitolo 6, paragrafo 1. Dice Gesù: Nel Pater Noster è la perfezione della preghiera. Vi siete già a questo punto resi conto che la preghiera è una cosa troppo importante per non continuare ad approfondire l'argomento in maniera quasi monografica. Per chi non sapesse pregare, ricordo che la preghiera più semplice e perfetta ce l'ha data proprio Gesù. È quella del Padre nostro, l'unica preghiera che egli ci abbia insegnato. Se detta meditandola con il cuore, si potrebbe dire, con una battuta, che un Padre nostro al giorno leva il medico di torno. Meglio se due pater, uno al mattino al risveglio per ringraziarlo di averci preservato in vita durante il sonno, ed uno prima di dormire perché, di notte, faccia ben vegliare il nostro angelo custode su di noi in quella che è notoriamente l'ora delle tenebre. Ecco comunque cosa spiega Gesù a Maria Valtorta proprio in merito alla preghiera per eccellenza. 7 luglio. Dice Gesù. Nel Pater Noster è la perfezione della preghiera. Osserva, nessun atto è assente nella brevità della formula. Fede, speranza, carità, ubbidienza, rassegnazione, abbandono, domanda, contrizione, misericordia sono presenti. Dicendola, pregate con tutto il paradiso, durante le prime quattro petizioni, poi, lasciando il cielo, che è la dimora che vi attende, tornate sulla terra, rimanendo con le braccia alte verso il cielo per implorare per le necessità di quaggiù e per chiedere aiuto nella battaglia da vincersi per tornare lassù. Padre nostro che sei nei cieli. O Maria, solo il mio amore poteva dirvi, dite Padre nostro. Con questa espressione vi ho investiti pubblicamente del titolo sublime di figli dell'Altissimo e fratelli miei. Se qualcuno, schiacciato dalla considerazione della sua nullità umana, può dubitare di essere figlio di Dio, creato a sua immagine e somiglianza, pensando a questa mia parola non può più dubitare. Il Verbo di Dio non erra e non mente. E il Verbo vi dice, dite Padre nostro. Avere un padre è dolce cosa e forte aiuto. Io, nell'ordine materiale, ho voluto avere un padre sulla terra per tutelare la mia esistenza di bimbo, di fanciullo, di giovane. Con questo ho voluto insegnarvi, sia ai figli che ai padri, quanto sia grande la figura morale del padre. Ma avere un padre di perfezione assoluta, quale è il padre che è nei cieli, è dolcezza delle dolcezze, aiuto degli aiuti. Guardate a questo Padre Dio con timore santo, ma sempre più forte del timore sia l'amore riconoscente per il datore della vita in terra e in cielo. Sia santificato il nome tuo. Con lo stesso movimento dei serafini e di tutti i cori angelici, ai quali e coi quali vi unite nell'esaltare il nome dell'Eterno, ripetete questa esultante, riconoscente, giusta lode al Santo dei Santi. Ripetetela pensando a me che prima di voi, io, Dio figlio di Dio, l'ho detta con venerazione somma e con sommo amore. Ripetetela nella gioia e nel dolore, nella luce e nelle tenebre, nella pace e nella guerra. Beati quei figli che mai hanno dubitato del Padre e in ogni ora, in ogni evento, hanno saputo dirgli, sia benedetto il tuo nome. Venga il tuo regno. Questa invocazione dovrebbe essere il battito del pendolo di tutta la vostra vita, e tutto dovrebbe gravitare su questa invocazione al bene. Perché il regno di Dio nei cuori, e dai cuori nel mondo, vorrebbe dire bene, pace e ogni altra virtù. Scandite perciò la vostra vita di innumeri implorazioni per l'avvento di questo regno. Ma implorazioni vive, ossia agire nella vita applicando il vostro sacrificio di ogni ora, perché agire bene vuol dire sacrificare la natura, a questo scopo. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Il regno del cielo sarà di chi ha fatto la volontà del Padre, non di chi avrà accumulato parole su parole, e poi si è ribellato al volere del Padre, mentendo alle parole anzidette. Anche qui vi unite a tutto il paradiso che fa la volontà del Padre. E se tale volontà la fanno gli abitanti del regno, non la farete voi per divenire, a vostra volta, abitanti di lassù? Oh, gioia che vi è stata preparata dall'amore uno e trino di Dio! Come potete voi non adoperarvi con perseverante volontà a conquistarla? Chi fa la volontà del Padre vive in Dio. Vivendo in Dio non può errare, non può peccare, non può perdere la sua dimora in cielo, poiché il Padre non vi fa fare altro che ciò che è bene, e che, essendo bene, salva dal peccare e conduce al cielo. Chi fa sua la volontà del Padre, annullando la propria, conosce e gusta dalla terra la pace che è dote dei beati. Chi fa la volontà del Padre, uccidendo la propria volontà perversa e pervertita, non è più un uomo, è già uno spirito mosso dall'amore e vivente nell'amore. Dovete, con buona volontà, svellere dal cuore vostro la volontà vostra e mettere al suo posto la volontà del Padre. Dopo avere provveduto alle petizioni per lo spirito, poiché siete poveri, viventi fra i bisogni della carne, chiedete il pane a colui che provvede di cibo gli uccelli dell'aria e di vesti i gigli del campo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ho detto oggi e ho detto pane. Io non dico mai nulla di inutile. Oggi. Chiedete giorno per giorno gli aiuti al Padre. È misura di prudenza, giustizia, umiltà, prudenza. Se aveste tutto in una volta, ne sciupereste molto. Siete degli eterni bambini e capricciosi per giunta. I doni di Dio non vanno sciupati. Inoltre, se aveste tutto, dimenticereste il Dio. Giustizia. Perché dovreste avere tutto in una volta quando io ebbi, giorno per giorno, l'aiuto del Padre? E non sarebbe ingiusto pensare che è bene che Dio vi dia tutto insieme, sottopensando con sollecitudine umana che, non si sa mai, è bene avere oggi tutto nella tema che domani Dio non dia. La diffidenza, voi a ciò non riflettete, è un peccato. Non bisogna diffidare di Dio. Egli vi ama con perfezione. È il Padre perfettissimo. Chiedere tutto insieme urta la fiducia e offende il Padre. Umiltà. Il dover chiedere giorno per giorno vi rinfresca nella mente il concetto del vostro nulla, della vostra condizione di poveri, e del tutto e della ricchezza di Dio. Pane. Ho detto pane perché il pane è l'alimento re, l'indispensabile alla vita. Con una parola e nella parola ho chiuso, perché li chiedeste tutti i bisogni della vostra sosta terrena. Ma come sono diverse le temperature della vostra spiritualità, così sono diverse le estensioni della parola. Pane cibo per coloro che hanno una spiritualità embrionale al punto che è già molto se sanno chiedere a Dio il cibo per saziare il loro ventre. Vi è chi non lo chiede e lo prende con violenza, imprecando a Dio e ai fratelli. Costui è guardato con ira dal Padre poiché calpesta il precetto da cui vengono gli altri. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, ama il tuo prossimo come te stesso. Pane aiuto nelle necessità morali e materiali per chi non vive solo per il ventre, ma sa vivere anche per il pensiero, avendo una spiritualità più formata. Pane religione per coloro che, ancora più formati, antepongono Dio alle soddisfazioni del senso e del sentimento umano e già sanno muovere le ali nel soprannaturale. Pane spirito, pane sacrificio a quelli che, raggiunta l'età piena dello spirito, sanno vivere nello spirito e nella verità, occupandosi della carne e del sangue solo quel tanto che è strettamente necessario per continuare ad esistere nella vita mortale, finché sia l'ora di andare a Dio. Questi hanno ormai scalpellato se stessi sul mio modello e sono copie viventi di me, sulle quali il Padre si curva con abbraccio d'amore. Perdonaci i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Non vi è, nel numero dei creati, nessuno, eccetto mia madre, che non abbia avuto da farsi perdonare dal Padre colpe più o meno gravi a seconda della propria capacità d'esser figli di Dio. Pregate il Padre che vi cancelli dal novero dei suoi debitori. Se lo farete con animo umile, sincero, contrito, piegherete l'Eterno in vostro favore. Ma condizione essenziale per ottenere, per essere perdonati, è di perdonare. Se vorrete solo e non darete pietà al vostro prossimo, non conoscerete perdono dell'Eterno. Dio non ama gli ipocriti e i crudeli, e colui che respinge il perdono al fratello respinge il perdono del Padre a se stesso. Considerate inoltre che, per quanto possiate essere stati feriti dal prossimo vostro, le vostre ferite a Dio sono infinitamente più gravi. Questo pensiero vi spinga a perdonare tutto come io perdonai per mia perfezione e per insegnare il perdono a voi. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In tentazione Dio non vi induce. Dio vi tenta con doni di bene soltanto, e per attirarvi a sé. Voi, interpretando male le mie parole, credete che esse vogliano dire che Dio vi induca in tentazione per provarvi. No. Il buon Padre che è nei cieli il male lo permette, ma non lo crea. Egli è il bene da cui sgorga ogni bene. Ma il male è. Ci fu dal momento in cui Lucifero si aderse contro Dio. Sta a voi fare del male un bene, vincendolo e implorando dal Padre le forze per vincerlo. Ecco cosa chiedete con l'ultima petizione. Che Dio vi dia tanta forza da sapere resistere alla tentazione. Senza il suo aiuto la tentazione vi piegherebbe perché essa è astuta e forte, e voi siete ottusi e deboli. Ma la luce del Padre vi illumina, ma la potenza del Padre vi fortifica, ma l'amore del Padre vi protegge, onde il male muore e voi ne rimanete liberati. Questo è quanto chiedete col Pater che io vi ho insegnato. In esso vi è tutto compreso, tutto offerto, tutto chiesto di quanto è giusto sia chiesto e dato. Se il mondo sapesse vivere il Pater, il regno di Dio sarebbe nel mondo. Ma il mondo non sa pregare, non sa amare, non sa salvarsi, sa solo odiare, peccare, dannarsi. Ma io non ho dato e fatto questa preghiera per il mondo che ha preferito essere regno di Satana. Io ho dato e ho fatto questa preghiera per coloro che il Padre mi ha dato perché sono suoi, e l'ho fatta affinché siano una cosa sola col Padre e con me, fin da questa vita, per raggiungere la pienezza dell'unione nell'altra. Alcuni concetti offrono lo spunto ad ulteriori riflessioni. I temi dell'amore e del perdono ricorrono molto spesso nel discorso della montagna. Ai fini della salvezza è importante perdonare per essere perdonati da Dio. Gesù aveva infatti detto: «Perdonate per essere perdonati da Dio, perché anche voi avete colpe verso Dio e i fratelli». Il perdono apre le porte al regno dei cieli tanto al perdonato come al perdonante. Nella preghiera del Padre nostro, Gesù ha illustrato l'invocazione: «Perdonaci i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori». E lo ha fatto con le seguenti parole che ritrascrivo perché «repetita iuvant». Perdonaci i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Non vi è, nel numero dei creati, nessuno, eccetto mia madre, che non abbia avuto da farsi perdonare dal Padre colpe più o meno gravi a seconda della propria capacità d'esser figli di Dio. Pregate il Padre che vi cancelli dal novero dei suoi debitori. Se lo farete con animo umile, sincero, contrito, piegherete l'Eterno in vostro favore. Ma condizione essenziale per ottenere, per essere perdonati, è di perdonare. Se vorrete solo e non darete pietà al vostro prossimo, non conoscerete perdono dell'Eterno. Dio non ama gli ipocriti e i crudeli, e colui che respinge il perdono al fratello respinge il perdono del Padre a se stesso. Considerate inoltre che, per quanto possiate essere stati feriti dal prossimo vostro, le vostre ferite a Dio sono infinitamente più gravi. Questo pensiero vi spinga a perdonare tutto come io perdonai, per mia perfezione e per insegnare il perdono a voi. La necessità del perdono, come la si evince dalla preghiera del Padre nostro, è dunque estremamente importante. Il suddetto brano del Gesù Valtortiano sulla preghiera a Dio per ottenere il perdono me ne ricorda però anche un altro dove, nel luglio del 1946, egli dice alla mistica che, dopo averle dettato un'ora santa per coloro che la desideravano, dopo averle svelato nei dettagli i propri pensieri della sua ora di agonia del Getsemani, le offre, Poiché lei, con le sue sofferenze di anima vittima, è sulla croce, anche un'ora di preparazione alla morte con un commento a ciascuna delle seguenti sette. Parole della croce. Primo, Padre mio, se è possibile passi da me questo calice. Secondo, Padre, perdona loro. Terzo, ecco tuo figlio. Quarto, ricordati di me. Quinto, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sesto, ho sete. Settimo, tutto è compiuto. La seconda è appunto, Padre, perdona loro. Quante volte, di fronte alla gravità di certe ingiustizie subite o dolori arrecatici, sembra impossibile perdonare. Talora, vedendo in televisione la cronaca di efferati assassini, se non anche stragi, si sente che il cronista interpella la moglie, o il marito, o comunque un parente stretto, chiedendogli se ha perdonato il colpevole. Per chi ascolta e guarda sembra quasi una domanda sadica e insulsa di fronte a quel dolore, e chi la fa non si rende neanche conto, nel clima vigente di perdonismo e umanitarismo che tuttavia non ha niente a che vedere con il perdono cristiano, di chiedere con leggerezza una cosa che è in quel momento enorme, anche se la dottrina di Gesù, in chiave spirituale, ci chiede proprio di dare perdono, ma per ben altre ragioni. Se però è umanamente difficile perdonare in certe situazioni, ecco che Gesù, che è stato uomo e che ci conosce alla perfezione, nella sua bontà e desiderio di aiutarci dà un consiglio preziosissimo a chi, umanamente, non riesce a perdonare di suo. Ecco dunque il commento di Gesù nel luglio 1946. Padre, perdona loro. È il momento di spogliarsi di tutto quanto è peso per volare più sicuri a Dio. Non potete portare con voi né affetti né ricchezze che non siano spirituali e buone. E non c'è uomo che muoia, senza avere da perdonare qualcosa ad uno o da molti suoi simili e in molte cose, per molti motivi. Quale l'uomo che giunga a morire senza aver patito l'acre di un tradimento, di un disamore, di una menzogna, un'usura, un danno qualsiasi, da parenti, consorti o amici? Ebbene, è l'ora di perdonare per essere perdonati. Perdonare completamente, lasciando andare non solo il rancore, non solo il ricordo, ma anche la persuasione che il nostro motivo di sdegno era giusto. È l'ora della morte. Il tempo, il mondo, gli affari, gli affetti hanno fine, divengono nulla. Un solo vero esiste ormai, Dio. A che dunque portare oltre le soglie ciò che è del di qua delle soglie? Perdonare. E poiché giungere alla perfezione d'amore e di perdono, che è il neppur più dire «eppure io avevo ragione», è molto, troppo difficile per l'uomo, ecco passare al Padre l'incarico di perdonare per noi. Dargli il nostro perdono, a Lui che non è uomo, che è perfetto, che è buono, che è Padre, perché Egli lo depuri nel suo fuoco e lo dia, divenuto perfetto, a chi merita il perdono. Perdonare, ai vivi e ai morti. Sì, anche ai morti che sono stati cagione di dolore. La loro morte ha levato molte punte al corruccio degli offesi, talora le ha levate tutte. Ma il ricordo dura ancora. Hanno fatto soffrire, e si ricorda che hanno fatto soffrire. Questo ricordo mette sempre un limite al nostro perdono. No, ora non più. Ora la morte sta per levare ogni limite allo spirito. Si entra nell'infinito. Levare perciò anche questo ricordo che limita il perdono. Perdonare, perdonare perché l'anima non abbia peso e tormento di ricordi e possa essere in pace con tutti i fratelli viventi o penanti, prima di incontrarsi col Pacifico. Padre, perdona loro. Santa umiltà, dolce amore del perdono dato, che sottintende perdono chiesto a Dio per i debiti verso Dio e verso il prossimo che a colui che chiede perdono per i fratelli. Atto d'amore. Morire in un atto d'amore è avere l'indulgenza dell'amore. Beati quelli che sanno perdonare in espiazione di tutte le loro durezze di cuore e delle colpe dell'ira. Il ricordo di quanto subito limita la nostra capacità di perdono. Ecco cosa bisogna dunque cercare di fare. seguire il consiglio di Gesù di passare al Padre l'incarico di perdonare per noi, dicendogli: «Padre, tu conosci la mia umanità, tu sai bene che il peccato originale mi ha reso imperfetto, tu sai anche che il ricordo dell'ingiustizia è più forte di me, tu sai pure che il dolore mi rende incapace di perdonare. Ma tu sei anche Spirito perfettissimo, e sei anche buono, e sei anche Padre, mio e dell'altro. E se l'altro lo merita, perdonagli allora tu per me». Sempre a proposito della preghiera del Padre nostro, richiamo l'attenzione su quella che in termini giuridici si potrebbe definire la interpretazione autentica, da parte del Gesù valtortiano, di alcune parole che hanno fatto discutere per secoli in quanto ritenute di non chiara comprensione, e cioè quelle sul non ci indurre in tentazione. Dio ci induce forse in tentazione? No, non lo fa. Egli permette tuttavia le tentazioni del nostro io e del mondo perché ci ha creato liberi. Egli sa però anche che, se vogliamo, le possiamo vincere ed in tal caso il nostro impegno serve a rafforzarci spiritualmente ed a superare poi prove superiori guadagnando così per il cielo un merito ancora maggiore. Poi vi sono tentazioni molto forti, come ad esempio quelle indotte da Satana, e anche con quella invocazione noi chiediamo al Padre la forza per resistervi. Dio non impedisce dunque le tentazioni, rispetta il nostro libero arbitrio, ma, se gli chiediamo aiuto con convinzione e con fede, anche in una incipiente debolezza che avanza, egli non ci nega la forza per superarle. Ancora una considerazione. Gesù sottolinea che egli non ha dato questa preghiera del Padre nostro per il mondo. Egli sa infatti bene che il mondo respinge l'amore di Dio, ma Gesù aggiunge che l'ha data per coloro che il Padre, conoscendo in anticipo, dal suo eterno presente il loro futuro comportamento, sa che vorranno comportarsi bene per cui egli concederà loro gli aiuti, anche materiali, che con la preghiera essi gli chiedono. Se la preghiera al Padre è dunque ottima cosa, è però anche importante la preghiera a Maria Santissima, l'Ave Maria. Troppi non considerano abbastanza il fatto che lei è la figlia del Padre, la sposa dello Spirito Santo, la mamma di Gesù. Ella, in questa triplice veste, è la mediatrice ideale fra l'uomo e Dio, ed è capace di perorare la nostra causa e di ottenerci, se la invochiamo con autentica fede, quanto Gesù, per una questione di giustizia, forse non ci darebbe se fossimo solo noi a chiederlo. Gesù non riesce infatti a resistere ad una preghiera di sua mamma, ed è anche per questo, cioè per offrirci una ulteriore opportunità, che, per amore nostro, egli le ha conferito il ruolo di madre dell'umanità.